Pagina 119. 6. L'osteria del tempo perso e la fraternità di Romena. Tra le persone interessanti e insolite che condividevano con noi quei giorni ad Alcatraz, facemmo amicizia, in particolare, con Piero, un toscano verace, appassionato di buona cucina, con quel tipico stile caciarone capace di mettere allegria e con mille storie da raccontare. Mi stupì di trovare lì un uomo non più giovane, ma scoprii ben presto che aveva il dono di un'energia vitale individuale, alimentata da una grande fiducia nelle persone e nella vita. Rimanevo incantato per ore ad ascoltare le tante avventure legate all'attività del suo gruppo di, virgolette, ragazzi di una volta, chiuse virgolette, che, muniti di furgoni sgangherati, giravano l'Europa dell'Est, da Chernobyl a Bucarest, per portare conforto e amicizia a bambini, malati e anziani. Era incredibile sentire come fossero riusciti a trovare ogni volta soluzioni paradossali per attraversare le frontiere con il loro carico prezioso, parlando solo il fiorentino e riuscendo a conquistare il cuore dei rigidi doganieri con la loro simpatia contagiosa. A mia volta, ebbi modo di raccontare a Piero qualche pillola del nostro viaggio, suscitando il suo interesse, tanto che si propose di darci qualche suggerimento e, perché no, un passaggio a bordo del suo ennesimo furgone sgangherato, a patto che fossimo disposti a un atto di fiducia incondizionato sull'affidabilità dei freni e della sua guida dopo un bicchiere di buon vino rosso. Arianna era molto divertita dalla situazione, tanto che salì a bordo del mezzo infilandosi il suo naso rosso. «Cari ragazzi, se vi fidate di me, vi porto in un posto dove potrete nutrire lo spirito, ma prima dobbiamo pensare alla pancia. Lasciate fare!» Io e Arianna ci guardavamo complici ed entusiasti della nuova avventura che la vita ci stava offrendo. Non sapevamo nemmeno dove fossimo diretti, ma ci piaceva l'idea che la vita ci stesse trasportando dove era giusto che arrivassimo, nonostante il mezzo di fortuna. Piero ci guardava sornione, dandoci come unica indicazione il fatto che eravamo diretti verso il Casentino. Si susseguivano saliscendi tra meravigliose colline e piccoli borghi che mi facevano presagire il meglio, ma ebbe un tuffo al cuore quando, all'ingresso di un paese, il cartello portava un triste presagio: «Uomo morto». Arianna non poté trattenersi. «Dove ci stai portando, al cimitero?» «Ma no, sono scherzi da bischeri. Ora si piglia la strada della Scarpaccia e ci si ferma un pochino all'osteria del tempo perso. Vedrete che vi passa lo spavento con la pancia piena». Arianna scoppiò in una fragorosa risata all'idea di dirigerci verso la Scarpaccia e che il nostro obiettivo fosse il tempo perso. «Un nome, una garanzia», disse. Ma Piero subito la rassicurò proclamando: «Beati coloro che, pur non avendo visto, crederanno. Ragazzi, bisogna imparare a non essere sempre come San Tommaso. La fiducia è come il buon vino, si guadagna goccia a goccia, ma si perde a litri». L'osteria del tempo perso era un posto dove il tempo sembrava essersi fermato. Aveva l'aria di uno di quei luoghi genuini che ormai non si trovano più, dove poter mangiare bontà caserecce e bere un buon bicchier di vino. Sulla parete, un insolito orologio ricordava all'avventore che ogni ora è buona per un po' di, tra virgolette, tempo perso. Alle 8 un buon caffè, alle 12 un ottimo pasto, alle 16 una bella merenda in compagnia, seguita alle 17 da una partita a scopa, per finire con una cena succulenta alle 20 e un buon sigaro toscano alle 23. L'oste ci accolse con ottime proposte per la pancia, ma anche con originali stimoli per la mente e lo spirito. Mentre aspettavamo che arrivassero i taglieri di affettati e formaggi che avevamo ordinato, il nostro sguardo si posò sui vecchi muri del locale, tappezzati di proverbi e frasi cariche di saggezza. L'attenzione si fermò su una di queste in particolare, che sembrava parlare proprio a me. Virgolette. «Se una cosa la vuoi, una strada la trovi. Se una cosa non la vuoi, una scusa la trovi», chiuse virgolette. La lessi ad alta voce, per ascoltarne meglio le vibrazioni, chiedendomi perché risuonasse così forte nel mio animo. Piero sembrò leggermi nella mente e intervenne in paterno dicendomi: «Per come la vedo io, anche se questo viaggio è iniziato un po' per caso e senza troppe aspettative, quasi per riempire il tempo, sembra che le cose si siano messe piuttosto bene. Se non altro hai trovato l'amore». Arianna arrossì di quel rossore che mi faceva innamorare ogni istante di più e per aiutarla a superare l'imbarazzo le indicai un angolo del locale che attirò la mia attenzione. Uno scaffale che riportava l'insegna di, tutto maiuscolo, «Merende per l'anima». Ci avvicinammo curiosi e scoprimmo che si trattava di una selezione accurata di libri, ciascuno accompagnato da un bugiardino che ne riportava le indicazioni di uso, la posologia, gli effetti collaterali e il principio attivo. Iniziammo a curiosare fra i titoli, affascinati da quella modalità di proporne la lettura, quando a un tratto Arianna, avendo in mano un libro di Michael Ende, lesse con enfasi, virgolette, «Soltanto chi lascia il labirinto può essere felice, ma soltanto chi è felice può uscirne», chiuse virgolette. Piero la guardò stralunato dicendo: «Te tu ne hai mangiato bene?» Scoppiammo tutti in una risata, mentre l'oste si avvicinò con i nostri taglieri e posandoli sul tavolo ci disse: «È la mia preferita quella frase. È grazie a essa e all'esperienza fatta quando l'ho sentita per la prima volta che è nata questa piccola biblioteca per l'animo». «Bella è bella», disse Piero. «Se ce la spieghi però la si capisce ancor meglio». «Vedete», riprese l'oste, «la vita è un gioco di anticipi. Tu sai che per essere felice devi uscire dal labirinto, ma la felicità non è nel risultato, bensì nella condizione che crei provando a raggiungerlo, nello stato d'animo che vivi nella tua ricerca di una soluzione. Se riesci a sentirti felice per il fatto di provarci, allora riuscirai a uscire dal tuo labirinto». Affascinato dalla spiegazione, gli chiesi di raccontarci di più sull'esperienza che aveva accennato. Ci parlò allora della fraternità di Romena, un posto in cui ogni persona poteva ricevere quelle tre cose di cui ciascun uomo ha bisogno: un pezzo di pane, un po' di affetto, un luogo in cui sentirsi a casa. Da quasi un trentennio, un pugno di persone capaci di risvegliare la bellezza e di vivere l'accoglienza offrirono al viandante un posto in cui trovare se stesso qualora ne fosse alla ricerca. Fu allora che intervenne Piero protestando: «Ecco, mi hai rovinato la sorpresa, è proprio lì che vi stavo portando. Quando ho ascoltato le ragioni del tuo viaggio, Christian, ho subito pensato che dovessi arrivare a Romena, un posto che Don Luigi Verdi ha voluto perché l'uomo si rendesse consapevole del fatto che sta continuando la creazione iniziata da Dio. Lì tutto è alla rovescia. Se le città sono costruite in modo razionale e consumistico, a Romena è la poesia a ispirare ogni cosa, insieme alla cura per la bellezza. Si cerca di ridare nuova vita a tutto ciò che sembrava ormai inutile, come per esempio i vecchi attrezzi agricoli che sono trasformati in opere d'arte e sculture piene di significato simbolico». L'oste allora completò il pensiero di Piero dicendo: «Anche alle persone si ridà nuova vita. Passano di là uomini che attraversano ogni tipo di crisi, ritrovando fiducia in se stessi e nel cammino da percorrere. È successo anche a me. Ed è lì che ho preso conoscenza e consapevolezza che quando vuoi cambiare qualcosa della tua vita non ci riuscirai se prima non proverai a cambiare il modo in cui te la immagini. L'uomo che sono oggi è quello che ho immaginato ieri». «È proprio vero che l'appetito vien mangiando», disse Arianna, «non solo di cibo, ma anche di cose buone per l'anima. Non vedo l'ora di arrivare a Romena». Trascorremmo alcuni giorni come sospesi fra cielo e terra. Dal momento in cui eravamo giunti a Romena, ci aveva accolto un'antica pieve, nella sua disarmante semplicità, rivestita solo dell'essenziale: pietra, un vecchio tappeto ad accogliere le ginocchia in preghiera, una candela e un'immagine di Cristo dipinta su un vecchio pezzo di legno, il tutto avvolto da una soave melodia che accompagnava la meditazione. Arianna sembrava assorta da tutto ciò che la circondava, mentre io, più razionale, cercavo di comprendere il senso della frase che dava il benvenuto ai viandanti che giungevano a Romena. Virgolette. La fraternità, che questo sogno è qualcosa di molto semplice, un'oasi di pace dove possano riposare Dio e l'uomo, chiuse virgolette. Certo, la natura intorno era di una tale bellezza che l'uomo non poteva far altro che ritrovare pace e serenità. Ma Dio? Come era possibile che Dio trovasse riposo? Cosa volevano dire quelle parole? Nel silenzio della pieve rimasi a lungo assorto in quel pensiero. Risuonava nella mia mente quanto aveva detto Piero, l'uomo continuatore della creazione di Dio. Fu percorrendo la, tra virgolette, via della resurrezione che, trovandomi davanti all'opera che rappresentava la fiducia, capii. Dio si fidava talmente di noi che ci aveva affidato tutto ciò che aveva creato. Lo immaginai come un vecchio che si sedeva tra quelle meravigliose colline e stava a contemplare noi, che una volta scoperto il suo valore, non potevamo che continuare a creare e ricreare cose meravigliose con quanto ci era stato dato. Ancora una volta trovava conferma ciò che diceva mio nonno. Tira di più un pelo di fede che un paio di buoi. Romena era un pullulare di gente che veniva da ogni direzione, ma tutti avevano in comune la disponibilità di uno sguardo, di un sorriso, di un incontro, tanto che non era insolito ritrovarsi a parlare di sé con degli sconosciuti, condividendo perle preziose della propria esperienza e ricevendone in cambio altrettante. Così, grazie a un caffè condiviso, ci ritrovammo coinvolti in un'esperienza inaspettata e al tempo stesso esaltante. L'incontro con quello che a Romena era conosciuto come PG e che insieme a Don Luigi aveva posto le basi della fraternità. A lui era affidato un percorso di crescita personale che affrontò alternando ironia e profondità per insegnare a ciascuno di noi a trasformare le proprie ferite in momenti di valore, grazie ai quali conoscere nel profondo se stessi. Furono giorni intensi in cui Arianna e io imparammo a guardarci dentro. La frugalità dell'alloggio insieme alla genuinità del cibo accompagnavano l'ascolto di se stessi proprio perché anche il corpo, come lo spirito, era guidato a ritornare alla ricchezza e alla completezza di ciò che è essenziale. Mentre aspettavamo il pullman che ci portava a Firenze, fu Arianna a trovare le parole per rompere il ghiaccio ed esprimere la commozione profonda che avevamo condiviso. Ti confesso che per me la messa è spesso stata una cosa piuttosto noiosa e ho sempre cercato di trovare altri modi per pregare. Però, mentre eravamo lì seduti sul tappeto, tutti in cerchio intorno al sacerdote, credo di aver compreso per la prima volta il vero senso della messa. Ho sentito che eravamo al centro dell'universo, che eravamo una forza tutti insieme, che era quello stare insieme a dare valore alla nostra preghiera. La sua riflessione mi trovava perfettamente in sintonia, tanto che continuai dicendo «Per me è stato toccante ricevere l'Eucaristia dalle mani di una mamma che aveva perso il proprio figlio». Chi più di lei può simboleggiare il sacrificio vivente? È geniale l'idea di Don Gigi di accompagnare i genitori che hanno perso un proprio figlio, di aiutarli a ritrovare fiducia in se stessi e nella vita. Non ho mai visto nulla di più commovente di quella collina di mandorli in fiore piantati dalle mamme e dai papà che vedranno crescere quell'albero insieme alla speranza della vita che continua. Comunque, tesoro mio, ci siamo nutriti lo spirito, ma anche la pancia sembra non lamentarsi. Bisogna dire che a Romena si mangia proprio da Dio. Christian, sei come Piero, voi maschi pensate sempre a mangiare, anche se ad essere sincera anch'io ho un certo languorino. Chissà cosa ci riserverà Firenze. Appena arriviamo, cerchiamo un posto per una bella cenetta. Direi che ce la meritiamo. Le presi la mano nella mia e la strinse forte. Mi sentivo fortunato e felice. Pagina 126. 7. Sia Caterina. Più tardi, sull'autobus per Firenze, la stanchezza dei giorni precedenti e il bisogno di riposare ci travolse e finimmo per addormentarci nonostante fosse pomeriggio inoltrato. Mi svegliò dopo un po' la suoneria del telefono. Lo tirai fuori dalla tasca ancora assonnato e vidi il nome Ciro lampeggiare sullo schermo. «È Ciro», disse ad Arianna, scuotendole il braccio per svegliarla. mugugnò lei mentre io rispondevo. «Che fate, piccioncini?» rimbombò dall'altro capo la voce del mio amico partenopeo, senza nemmeno darmi il tempo di dire «pronto». «A dire la verità, stavamo dormendo e tu ci hai svegliati», replicai in tono fintamente arrabbiato. «E poi non siamo piccioncini, non ci siamo fidanzati», aggiunsi a bassa voce. «Sì, sì, non sono mica nato ieri, sai, le foto su Facebook sono esplicite, siete sempre insieme». Per non parlare di quella faccia imbambolata che hai su tutte. Sei un libro aperto, sai? Si vede lontano un chilometro che sei cotto. E comunque, perché diavolo siete a letto a quest'ora? Sorrisi, realizzando ora quanto Ciro mi fosse mancato. Fino a quel momento ci eravamo sempre tenuti in contatto per messaggio o sui social, ma sentire la sua voce faceva un effetto completamente diverso. Annullava la distanza e mi riportava nei ricordi a Napoli, dove il suo fare baldanzoso e simpatico mi aveva accompagnato per tutto il soggiorno e portato a conoscere Arianna. «Siamo quasi arrivati a Firenze», gli risposi, guardando di sottecchi la ragazza, che nel frattempo si era svegliata e ascoltava curiosa. «La stanchezza si è fatta sentire e ci siamo assopiti. Tu invece cosa combini? A cosa devo l'onore di questa chiamata?» «Firenze, alla faccia! È una città così romantica. Poi mi viene a dire che non siete piccioncini. Comunque, in effetti, chiamo per un consiglio. Cioè, mi piacerebbe sentire cosa avete da raccontarmi, ma prima avrei una cosuccia da dire io. Sì, insomma, ho incontrato una che forse mi piace, ma non so come comportarmi». «Una ragazza? Wow, sono tutto orecchi», risposi io tirando un sospiro di sollievo. A Napoli mi ero accorto che a Ciro Arianna piaceva e temevo che si sarebbe arrabbiato se gli avessi riferito cos'era successo fra di noi. Mi ero fatto coraggio ed ero riuscito a scrivergli tutto, spiegandogli cosa provavo per lei e come mi sentivo. Anche se lui mi aveva tranquillizzato e mi aveva anzi incoraggiato a darci dentro, io non ero ancora del tutto certo che non ci fosse rimasto male. Quella telefonata, però, poneva fine ad ogni dubbio. Se si era spinto a chiamarmi, voleva dire che questa nuova fanciulla gli aveva davvero fatto perdere la testa. Infatti, continuò per un bel po' a parlarmi di questa fantomatica donzella come un fiume in pieno. Apparentemente era davvero la ragazza dei suoi sogni, semplice e spontanea proprio come era lui e con la formosità di chi non si priva delle delizie napoletane. «Ma qual è il consiglio che cercavi?» lo interruppi a un certo punto, non capendo quale fosse il problema. Diletta, così si chiamava la fortunata, sembrava perfetta e pareva ricambiare l'interesse, visto che avevano iniziato a frequentarsi. «Compie gli anni e io non so cosa regalarle!» esclamò contrariato. Scoppiai a ridere, pensando che doveva essere proprio pazzo di lei. «E poi dici a me che sono cotto!» commentai. «Tutto questo scompiglio per un pensierino? Falle qualcosa di semplice e mettici un bigliettino romantico, vedrai che lo apprezzerai in ogni caso, solo perché l'hai fatto tu. Comunque ti passo Arianna, lei che è donna saprà sicuramente darti dei consigli migliori dei miei». Passai il cellulare alla bella sarda. «Cosa c'è, Ciro?» chiese lei, mentre io me la ridevo sotto i baffi pensando che si sarebbe sorbita un'altra mezz'ora di elogi su Diletta, come era toccato a me. Stava appunto ascoltando le sviolinate di Ciro quando la voce dell'autista ci comunicò che eravamo arrivati a Firenze. Guardai con il fiato mozzato lo scenario che si profilava dal finestrino. Visitare il capoluogo della Toscana era sempre stato il mio sogno. Lì si concentravano opere d'arte di inestimabile valore, le stesse che avevo a lungo studiato per passare gli esami. L'idea di vedere con i miei occhi quelle bellezze mi emozionava così tanto che quasi non mi pareva vero. Iniziai a tirar giù i bagagli mentre Arianna cercava di tagliare corto con Ciro. Dopo un ultimo saluto all'innamorato e una sgomitata per scendere dall'autobus, finalmente mettemmo piede sul suolo di Firenze. Decidemmo di camminare fino in centro, visto il lungo tragitto passato seduti. Man mano che ci avvicinavamo, il cuore iniziava a battermi sempre più forte, guardando le statue e i monumenti che costellavano il luogo. Mi stupivo di come la gente che brulicava nel posto non si fermasse estasiata ad ogni cosa, in quella città che era davvero la capitale dell'arte. Visto che era ormai sera, però, decidemmo di rimandare le visite al giorno seguente e di mettere qualcosa di caldo nello stomaco prima di andare nella stanza che avevamo affittato. Così ci fermammo in un bistrò che sembrava carino, attirati dall'invitante profumo che si odorava anche da fuori. All'interno ordinai una fiorentina, mentre Arianna optò per una tradizionale ribollita. Dopo che un simpatico cameriere ci portò i piatti, iniziammo a mangiare voracemente, affamati. «Avevo proprio voglia di un po' di carne al sangue», commentai, assaporando il gusto pieno e saporito della bistecca. Arianna scoppiò a ridere, mescolando la sua zuppa. «Sai, è stata una fortuna incontrarti», cominciò guardandomi dritto negli occhi. «Chi meglio di te poteva accompagnarmi qui? Uno studente appassionato d'arte è sicuramente la persona migliore per scoprire le meraviglie di Firenze», continuò strizzandomi l'occhio. «Pensavo mi dicessi che sei felice di passare la notte con me», ribattei io scherzando. Ormai, dopo quello che era successo, avevo perso ogni imbarazzo con Arianna e anzi mi faceva piacere qualche battutina di quel tipo. Continuammo a stuzzicarci, lanciandoci frecciatine fino a quando non terminammo la cena. Prima di andarcene, decidemmo di leggere una pagina del diario gustandoci gli ultimi bicchieri di vino Chianti che avevamo ordinato insieme al pasto. Questa sera, martedì, è iniziato il corso di enologia in comune. In realtà è pensato più per i giovani, in modo da poter presentare l'alcol in una veste nuova e non proibizionistica. L'intento è infatti quello di evitare inutili e rigide imposizioni, invitando piuttosto alla moderazione. Io ho deciso di frequentarlo perché, passando molto tempo con i ragazzi, mi è parsa una buona idea. In effetti, però, oggi si sono presentati molti adulti come me e pochi giovani. Le lezioni sono tenute da una sommelier, che questa sera è arrivata con una cassettina ricolma di bottiglie di vino. Tutti noi le abbiamo guardate con occhi languidi e l'acquolina in bocca, pregustando il momento in cui avremmo riempito i bicchieri, impilati in ordine su un tavolo in fondo alla stanza. A dire la verità, io ero anche un tantino preoccupato. E se non ce l'avessi fatta a reggere tutti quegli assaggi? Per sicurezza avevo mangiato a sazietà e bevuto solo acqua nel corso della giornata, ma qualche dubbio sulla mia resistenza mi era rimasto. In realtà, però, la tanto temuta possibilità di esagerare non c'è nemmeno stata. La serata, infatti, è passata molto lentamente fra una diapositiva e l'altra. La sommelier, con un tono pedante e soporifero degno dei più odiati professori universitari, ci ha annoiati parlando a lungo delle caratteristiche del vino, degli elementi in esso presenti e della capacità da affinare per saperlo giudicare. Mi sono messo nei panni dei miei studenti, pensando a quante ore di scuola si debbano sorbire in questo modo, e mi sono ripromesso di essere meno severo nel caso facciano un po' di confusione o si distraggano. Stare seduti ad ascoltare qualcuno che si dilunga tanto su dettagli poco importanti non è affatto facile. Passato un po' di tempo, ho deciso di farmi coraggio di chiedere, esprimendo il pensiero di tutti, quando si sarebbe passati alla degustazione. La sommelier ha risposto con fare saccente che per quella sera avremmo dovuto attendere uno dei prossimi martedì. Del resto non si può gustare ciò che non si conosce. La vicenda mi ha colpito non tanto per la delusione di non poter assaggiare alcun vino, quanto piuttosto per la frase usata dalla ragazza. Io ho idee completamente opposte. Penso infatti che l'esperienza debba anticipare la riflessione. È la prima che suscita interessi, fa scaturire domande e pensieri, motivando la persona ad approfondire, capire e studiare. Anche con i miei ragazzi cerco di organizzare le lezioni in questo modo. Preparo delle attività o dei giochi, anche da svolgere in gruppo, per poi fornire spiegazioni e risposte ad eventuali dubbi. Non sempre mi è possibile, perché la storia è qualcosa che difficilmente si può far sperimentare nel concreto, ma con un po' di fantasia e un guizzo artistico ogni tanto riesco a simulare in classe eventi o scenari del passato, magari con piccole recite o facendo indossare ai ragazzi costumi e maschere di un tempo. Così anche quell'incontro sul vino l'avrei pensato in maniera assolutamente diversa. Avrei riempito i bicchieri, raccolto pareri e opinioni sul suo gusto e solo allora avrei mostrato le diapositive, accontentando la curiosità che si sarebbe in quel modo stimolata. Sono due metodi molto diversi, con implicazioni altrettanto differenti. L'approccio usato dalla sommelier ha portato tutti a rendersi conto che l'enologia è pur sempre uno studio, un impegno serio e faticoso. Se invece avessi fatto io il corso, chiunque avrebbe pensato che in fondo si trattava solo di bere del buon vino. Quando però saremmo passati alla parte teorica, anche i più stanchi dopo la giornata di lavoro sarebbero stati più predisposti ad ascoltare, avendo avuto un momento di svago e leggerezza. D'altra parte, è anche vero che qualcuno avrebbe potuto concludere che sarebbe stata solo una perdita di tempo, senza profondità e senza conclusioni. Insomma, è impossibile accontentare tutti e ogni metodo ha pregi e difetti. Io però continuo a nutrire dei dubbi sul fatto che si possa gustare solo ciò che si conosce, come sostiene la sommelier. A chi non è capitato di innamorarsi di una persona prima ancora di conoscerla? In effetti è proprio quello che sto pensando facendo questo viaggio, conclusi una volta terminata la lettura. Mi sto concedendo delle esperienze e mi sembra di imparare molto di più in questo modo che dai libri. Trovo che questa riflessione sia ancora più calzante nel mio ambito. Non serve essere un critico o un esperto per apprezzare l'arte, anzi, per me essa è tale proprio quando riesce a colpire e ad attirare l'attenzione anche dell'uomo comune. Ovviamente lo studio permette di capirla meglio, di cogliere i dettagli e di saperla comprendere nella sua complessità, ma la prima scintilla, quello che spinge a interessarsi alla materia e incuriosirne, viene da dentro di sé, non dalla conoscenza. Allo stesso modo, anche per produrre qualcosa di artistico è importante partire dal proprio vissuto e da ciò che si sente in un dato momento. Le tecniche e gli strumenti che si imparano a scuola sono necessari per affinare la propria abilità, ma non offrono l'ispirazione. Arianna concordò con me. Sai, quando mi piace una canzone, l'ascolto così tante volte che quasi la imparo a memoria. Non riesco a trattenermi, perché è talmente bella che sento il bisogno irrefrenabile di farla ricominciare da capo, anche se l'ho appena sentita. Eppure, non sono esperta in materia, non saprei nemmeno distinguere le note usate, figuriamoci fare un commento critico. La musica mi piace e basta, ed è sufficiente a farmi venire voglia di ballare, di cantare sotto la doccia o semplicemente di mettere le cuffiette in treno. Queste sensazioni non vengono da nessun tipo di studio, anzi, è il suono stesso a farle sperimentare. Già, e adesso? È ora di sperimentare Firenze, esclamai alzandomi dalla sedia. Ci eravamo trattenuti anche fin troppo nel ristorante, non vedevo l'ora di fare una passeggiata all'aria aperta. Così, pagato il conto, uscimmo dal locale ancora immersi nelle riflessioni che il diario ci aveva suscitato, ma con la pancia piena e l'animo rilassato. Camminando per le strade del centro, pensai che Ciro aveva ragione. Firenze era una città davvero romantica e al buio sembrava ancora più bella e ricca di fascino. Apprezzavo tutto di quel posto, dalle statue più famose che adornavano le piazze ai vicoli stretti che mi ricordavano borghi antichi. Arianna ogni tanto mi trascinava di fronte alle vetrine dei negozi che offrivano agli occhi dei visitatori abiti scintillanti e borse di lusso. Mi sarebbe piaciuto regalargliene una, ma le mie finanze non me lo permettevano. Chissà. Forse un giorno. A un certo punto un profumino delizioso di cacao ci colpì. Di fronte a noi l'insegna Cioccolateria Hemingway e l'esposizione di una vasta gamma di pasticcini e bignè ci invitava ad entrare. Io e Arianna ci lanciammo un'occhiata a vicenda per poi guardare le nostre pance ancora gonfie dalla mangiata di poco prima. «Ma sì, dai!» esclamò lei portandomi per mano in quella che sembrava la casa di Hansel e Gretel. All'interno ci aspettava il ben di Dio. Barrette, torte al riso soffiato, muffin, cupcakes, tutti rigorosamente al cioccolato, erano impilati in ordine perfetto nel bancone. La proprietaria, una signora ormai non più giovane, ma dal sorriso caldo e accogliente, ci portò il menù, scritto con una calligrafia elegante su una carta color panna. Quel posto sembrava uscito direttamente dal famoso film con Johnny Depp, La fabbrica di cioccolato, e io mi sentivo come il piccolo protagonista della storia, stupefatto di fronte a così tante golosità. In effetti, la vasta scelta di prodotti aveva un che di fiabesco e magico. Accanto ai nomi di dolci tradizionali ce n'erano altri davvero bizzarri. La cosa che mi colpì di più era che si poteva persino ordinare una minestra di cioccolata. Alla fine, però, io e Arianna decidemmo di prendere delle classiche praline e di dividerci un muffin ai mirtilli e cioccolato bianco che sembrava davvero invitante. Il sapore dolce del cibo mi riportò alla mente vecchi ricordi. Quando ero bambino adoravo letteralmente il cacao ed inverno mi piaceva leggere qualche libro con in mano una tazza di cioccolata calda fumante. «È davvero strano», commentai ad alta voce senza quasi rendermene conto. «Che cosa?» mi chiese Arianna perplessa. «Beh, viaggiare, vedere posti nuovi, incontrare persone. È tutto bellissimo e sento che questa esperienza mi sta facendo crescere. Però è come se per farlo dovessi tornare anche un po' bambino. Non te l'ho detto, ma quando ho incontrato Ciro abbiamo fatto tappa a Zagarolo prima di andare a Napoli. C'era un museo di giocattoli. Anzi, ho ancora le foto nel cellulare». Feci una pausa per prendere il telefono, cercai le immagini e lo porsi ad Arianna. Poi i bambini che abbiamo incontrato in Puglia e ancor prima quelli della comunità di Sant'Egidio. Adesso invece la cioccolateria. Mi sembra di essere tornato bambino, di sperimentare sensazioni che credevo dimenticate, ma che invece erano lì, nella mia testa, in attesa solo di essere rispolverate. Per non parlare del diario di mio nonno, mi riporta sempre a quei momenti in cui io, ancora piccolo, affondavo la testa fra le sue braccia e mi preparavo ad ascoltare le sue storie. Non lo so, tutto questo è davvero strano. Mi percepisco proiettato indietro nel tempo, più spensierato e fiducioso come ero da ragazzino, ma allo stesso tempo mi sento anche più maturo, più sicuro di me. È come se per andare avanti fossi in realtà dovuto tornare indietro. «Capisco quello che vuoi dire», mi rispose Arianna. «Anche per me è stato un po' così. In realtà non penso di averti mai detto come mai ho deciso di fare veramente la clown, né perché ho la possibilità di viaggiare e spostarmi. Insomma, qualcun altro non avrebbe mai acconsentito ad accompagnarti qui. Avrebbe avuto un lavoro o sarebbe tornato agli studi dopo una piccola vacanza. Così accade normalmente. Ti sono grata di non avermi fatto domande quando ti ho risposto che in realtà non avevo niente di importante da fare e che avrei potuto seguirti». Nel frattempo io ascoltavo attento, incuriosito. A dire la verità non mi era nemmeno mai posto quelle domande. Mi ero preso una pausa da tutto, un momento senza spazio e senza tempo, e non so perché, ma avevo considerato le persone incontrate nel percorso come parte integrante di quell'avventura senza una fine e una meta precise. In effetti, però, quello che diceva Arianna era comprensibile. In pochi potevano concedersi lunghe vacanze e cambi improvvisi di programma come stavo facendo io, ma per lo più dovevano tornare ai loro impegni, vincolati ad una routine sempre uguale di incombenze e lavori. Arianna, invece, aveva accettato di buon grado di venire con me a Firenze, come se anche lei fosse sospesa in una bolla al di fuori del resto del mondo, dove non avevano più importanza i piani prefissati, le vicissitudini quotidiane e le scadenze da rispettare, ma solo ciò che si aveva voglia di fare al momento. Il fatto è che sono andata via dalla Sardegna per studiare legge in Centro Italia. Volevo seguire le orme di mia madre. Era una promettente avvocatessa quando mio padre, un uomo squattrinato ma innamoratissimo, l'aveva corteggiata. Lei non ha saputo resistere e ha mollato tutto per inseguire il suo amato e stabilirsi con lui nella sua terra, la Sardegna, appunto. Presto le bellezze del nostro paese la ammaliarono e la convinsero che quello era il posto giusto per lei. Ma so che mia madre non fu mai del tutto felice. Una parte di lei era rimasta in città, vicina al ritmo caotico e roboante di treni, macchine, negozi sempre aperti. Quella vita le mancava, ma soprattutto le mancava il suo lavoro, l'adrenalina della competizione con i colleghi, la soddisfazione di crescere nel fare carriera piano piano. Il mondo a cui apparteneva mia madre era completamente diverso da quello rurale e selvaggio della Sardegna, per quanto anch'essa si sia modernizzando. Quando ero adolescente, decisi che anche a me non bastava più quel posto. Volevo vedere il resto dell'Italia, diventare qualcuno, essere anch'io una donna d'affari. Ma mi sbagliavo. All'università ho capito che la giurisprudenza non mi piaceva. Mi sono iscritta a un corso di teatro per curiosità e solitudine, forse, ma mi sono appassionata così tanto che invece di studiare passavo il tempo a recitare. Ho poi frequentato anche degli stage per diventare clown e ho scoperto la mia dimensione. Con quel travestimento potevo permettermi di essere libera, di essere me stessa. Con quel naso rosso, come ti ho già detto, i difetti diventano pregi e una piccola gaffe non era più oggetto di scherno, ma piuttosto motore di risate a crepapelle. Alla fine ho deciso allora di lasciare l'università e di dedicarmi a questo mondo. Sono andata di qua e di là unendomi a circhi o spettacoli già esistenti, oppure come volontaria, facendo qualche lavoretto per mantenermi. Mi sono recata anche all'estero. Ho fatto la ragazza alla pari e la cameriera. Sto per un po' in un posto, quel tanto per mettere via qualche soldo, e poi vado via, a fare il pagliaccio o l'attrice da qualche altra parte. La mia famiglia non è per niente contenta. Avrebbe preferito che continuassi con giurisprudenza o che tornassi in Sardegna. Mi sento in colpa per questo, ma viaggiare e fare la clown mi piace troppo. Così, per il momento, mi accontento di vivere nel presente, senza fare grossi progetti. Avrei un sogno, quello sì, di organizzare uno spettacolo tutto mio, ma è difficile. Guardai Arianna intenerito. Prima del viaggio ad Alcatraz, dove mi aveva raccontato dell'endometriosi, l'avevo sempre vista come una ragazza determinata, forte, capace di affrontare ogni difficoltà con il sorriso. Ma anche lei, come tutti, aveva pensieri che la tormentavano, fragilità che si nascondevano sotto la sua caparbietà. Fino a quel momento non sapevo davvero chi fosse, ma ora pian piano il guscio si stava schiudendo e la vera Arianna, con tutti i suoi pregi ma anche i suoi punti deboli, stava emergendo. I genitori sperano sempre che i figli trovino una stabilità, perché così sono certi che staranno bene e saranno autonomi. Io credo però che se i tuoi vedessero quello che sei diventata, i sorrisi che hai fatto nascere in bambini in quartieri malfamati e l'apertura con cui accogli le persone, sarebbero fieri di te. Io lo sarei. E credo davvero che potresti organizzare uno spettacolo tutto tuo. Ce la faresti, ne sono sicuro. Devi soltanto esserne convinta anche tu. Anzi, magari potresti farlo proprio in Sardegna. Arianna mi guardò con gli occhi lucidi. «Lo credi veramente?» mi chiese timidamente. «Ma certo!» le risposi con fare incoraggiante. «Abbi fiducia, perché lo sai, un pelo di fede tira più di un paio di buoi!» esclamò lei ridendo. «Chissà come mai esce sempre questa frase?» domandò poi ironicamente strizzandomi l'occhio. «Sarà meglio parlarne a letto!» le rispose facendole l'occhiolino a mia volta. «A proposito, che ora si è fatta?» «È quasi mezzanotte!» esclamò Arianna sorpresa. «Era proprio ora di andare. Pagato il conto e usciti, ci bastò un'occhiata al navigatore per capire che non era il caso di andare in stanza a piedi, ci avremmo messo troppo. Pensammo così di prendere un taxi e ne prenotammo una corsa con il telefono. Dopo un po', vedemmo procedere sulla strada un veicolo totalmente fuori dal comune, dipinto con colori sgargianti e adornato da palloncini variopinti. Guarda caso portava anche l'insegna taxi. Lo fermammo subito, incuriositi, e ad abbassare il finestrino fu una signora dall'aspetto inusuale, almeno tanto quanto l'auto che guidava. Sopra una folta chioma bionda indossava un enorme cappello dalla tinta vivace, con altri addobbi e fiocchetti che lo facevano sembrare ancora più enorme. «Vi serve un passaggio?» ci chiese la strana donna mentre noi la fissavamo con gli occhi spalancati. Guardai un'altra volta l'insegna con scritto «taxi», poi lei, poi di nuovo la scritta e poi ancora il viso della signora. Questa, dovendo indovinare la nostra perplessità, esclamò ridendo «Sì, sono un taxi, allora vi serve uno strappo oppure no?» «Sì, sì», farfugliai io dopo qualche secondo. «Dobbiamo andare qui», aggiunsi poi mostrandole l'indirizzo. Nel frattempo, Arianna era rimasta in silenzio attonita. Perfetto, in macchina non è molto lontano, commentò la tassista per poi invitarci a salire. Io e Arianna ci scambiammo un'occhiata dubbiosa mentre montavamo su quel veicolo che pareva scaturito dall'immaginazione di un fantasioso scrittore. La donna, intuendo i pensieri che ci frullavano in testa, si presentò. Io sono zia Caterina. Il mio è un taxi davvero particolare, perché oltre ad accompagnare turisti e visitatori come voi, offre corse gratuite a piccoli pazienti pediatrici. Io li chiamo i miei supereroi. Quando sono qui diventano personaggi dei fumetti e io attribuisco loro, come se avessi la bacchetta magica, poteri e doti soprannaturali. In fondo un po' li hanno, perché combattere con la malattia e con la sofferenza da così piccoli richiede tanto coraggio e forza. Desidero che in questo taxi colorato si possano sentire grandi e potenti, non fragili e delicati come sono per la loro condizione. E devo dire che quasi sempre riesco a strappare un sorriso. Le parole di zia Caterina svelarono così il mistero sul perché quel mezzo fosse così colorato e sul suo bizzarro aspetto. Essendo pensato per trasportare bambini e per offrire loro un momento di gioia, era naturale e non strano che fosse fatto proprio così, pieno delle sgargianti sfumature dell'arcobaleno e con una donna dal magico cappello al volante. Se da un lato però quel discorso aveva risposto ad una nostra domanda, dall'altra ne aveva fatto scaturire molte altre. Da chi era partito quel progetto? Come mai la tassista si faceva chiamare zia? E qual era la reazione dei piccoli supereroi? Visto che il nostro interesse era sincero, l'autista ci spiegò la sua storia con franchezza e disponibilità. Tant'è che, quando arrivammo a destinazione, si fermò un po' con noi a continuare il discorso, invece di salutarci subito. Il compagno di Caterina, Stefano, era morto di tumore da molto tempo. Prima di spirare, però, aveva donato alla moglie quel taxi, una volta suo, affidandole così il suo futuro e la sua fiducia. Nonostante l'immenso dolore per la perdita subita, la donna aveva deciso di rivestire l'incarico datole da Stefano in modo originale e sorprendente, per non lasciare che quel regalo rimanesse anonimo, ma divenisse simbolo della gioia e della felicità che l'uomo le aveva dato, così come della sua forza d'animo nel far fronte alle difficoltà. Il taxi divenne così un mezzo per aiutare quei bambini che, come il povero defunto, dovevano affrontare la sofferenza della malattia. Con i suoi colori e la sua parvenza fiabesca, invitava a portare allegria laddove c'era pianto, a offrire un rifugio e un riparo dalla tristezza e dalla paura. Zia Caterina non si limitava ad accompagnare i piccolini fuori e dentro l'ospedale, ma passava anche del tempo con loro, andava a trovarli in reparto e li sosteneva con la sua speranza incrollabile e il suo caldo sorriso. Prima di andare definitivamente, la donna ci mostrò anche quelli che definì i suoi più cari oggetti, un cartello su cui era scritto, virgolette, «Il viaggio è meglio della meta», chiuse virgolette, e un ombrello, simbolo della capacità di volare oltre la paura. Io e Arianna ascoltammo rapiti e raccontammo anche noi un po' delle nostre storie e delle nostre esperienze con i bambini. Pensammo che, anche senza ombrello, zia Caterina era davvero capace di volare. Come una fenice che nasce dalle ceneri, lei era riemersa dal dolore per la morte del marito e anzi ne aveva tratto la forza per spiegare le ali e fare qualcosa di bello. Aveva accolto la fiducia che il marito le aveva dato e aveva iniziato a regalarla anche nei confronti dei giovani malati e delle loro famiglie, centuplicandola e facendola crescere. Quella sera, quando poi mi addormentai abbracciato ad Arianna, pensai che zia Caterina aveva davvero ragione. Il viaggio era meglio della meta e, a prescindere da dove mi avrebbe condotto il mio percorso, quei momenti con la dolce clown valevano davvero la pena di essere vissuti. E se fossi stato un supereroe, avrei fermato il tempo proprio lì, in quell'istante, con le mani intrecciate a quelle di Arianna e i suoi capelli corvini che mi solleticavano le guance. Colpiti dalla storia di quell'intraprendente tassista, i giorni seguenti decidemmo di chiamarla ancora per scarrozzarci quando non era occupata da una parte all'altra di Firenze. Come mi aspettavo, la città era davvero un piccolo paradiso terreno per me che ero appassionato d'arte. La galleria degli Uffizi, quella dell'Accademia, il Duomo e la cupola del Brunelleschi, Palazzo Pitti, la chiesa di Santa Maria Novella, i musei comunali e le ville medicee erano solo alcune delle tante attrattive che mi lasciarono a bocca aperta. Mi sentivo ubriaco di bellezza e grazia, tanto che Arianna mi prendeva in giro dicendomi che avevo la sindrome di Stendhal. Quello strano fenomeno per cui qualcuno è preda di svenimenti o malesseri proprio perché folgorato da tante meraviglie. In effetti, quello era il posto giusto perché una cosa del genere potesse capitare. Oltre ai monumenti e alle opere d'arte, erano splendidi anche i tanti giardini che visitammo, come quelli dei Boboli o i Bardini. Decidemmo di trascorrere in città anche più di una settimana, proprio per poter godere al meglio di quei luoghi così raffinati. Oltre alle principali attrazioni, visitammo anche quelle più particolari o meno conosciute, come la Fontana del Porcellino o la Pietra dello Scandalo sotto la loggia del Mercato Nuovo, l'antica farmacia di Santa Maria Novella, attiva da più di 4 secoli senza mai aver chiuso i battenti, lo street art di Clete e il Tepidarium, la più grande serra d'Italia. Una curiosità è che alla Fontana del Porcellino esisteva la tradizione di lanciare una moneta esprimendo un desiderio. Se fosse finito nella grata in bocca al maialino, si sarebbe avverato, altrimenti no. Il mio soldo purtroppo non fece la fine sperata, mentre invece quello di Arianna andò a cadere dritto dritto nelle fauci del suino. «Che desiderio hai espresso?» le chiesi. Ma lei non mi rispose, dicendomi che era un segreto e facendomi l'occhiolino. Scoprimmo queste particolarità e leggende di Firenze in gran parte da zia Caterina, esperta conoscitrice del luogo, ma anche dalle guide turistiche e dai passanti che incrociavamo qua e là nei locali. In questo modo venimmo anche a conoscenza di un percorso, il Cammino degli Dei, che ci incuriosì particolarmente. Il ragazzo che ce ne parlò era alloggiato nel nostro stesso posto e ci disse che era venuto a Firenze proprio seguendo quel tracciato che portava fin lì da Bologna. La caratteristica che attirò la nostra attenzione era il fatto che il corso del cammino fosse segnato con delle pennellate di giallo, fatte sulle rocce e su dei cartelli. Il motivo di quelle indicazioni era il fatto che il giallo era il colore più facilmente notabile e riconoscibile per persone ipovedenti. Qualche anno prima, infatti, era stata lanciata l'iniziativa, tra virgolette, «Anche agli dei piace giallo», per permettere a persone con danni alla vista, ma più in generale con disabilità, di poter seguire il percorso con il sostegno dei volontari. Era stata infatti organizzata un'escursione che aveva coinvolto numerosi gruppi di ipovedenti, disabili e ragazzi qualsiasi per un'allegra festosa camminata tutti assieme, sfidando i limiti che l'handicap, fosse esso visivo o di altro tipo, imponeva. Io e Arianna, divenuti sensibili al tema della cecità dalla cena al buio in Abruzzo, decidemmo di curiosare su internet per saperne un po' di più. Scoprimmo che il Cammino degli Dei vantava in realtà origini antichissime. Un tempo era infatti parte della rete viaria etrusca e serviva a collegare la Toscana alla pianura padana. Gli storici stimavano che le sue radici affondassero nel VII-IV secolo avanti Cristo, anche se erano stati poi i Romani a dare al cammino la sua sistemazione definitiva. Affascinati da quelle remote origini, cercammo maggiori informazioni e consigli su come effettuare il percorso. Ci imbattemmo così nel sito, tra virgolette, Appennino Slow, una sorta di agenzia grazie alla quale era possibile pianificare viaggi individuali e di gruppo. Pensammo che non sarebbe stata una cattiva idea quella di partire con altre persone. Avremmo avuto sempre compagnia e non avremmo corso il rischio di perderci durante il tragitto. Dall'altra parte ci rispose la voce allegra di un ragazzo che confermò la nostra decisione di intraprendere il cammino. «È un vero e proprio concentrato di bellezza che vi permetterà di visitare molte eccellenze italiane», ci disse con fare accattivante. Quando gli comunicammo la nostra intenzione di partire in gruppo il prima possibile, il suo tono divenne entusiasta. «Abbiamo già una prenotazione per una 15ina di persone che intraprenderanno l'avventura fra 5 giorni. All'interno del gruppo ci sono anche dei ragazzi disabili e avremmo proprio bisogno di giovani volenterosi che ci diano una mano. Che ne dite?» Io e Arianna ci lanciammo uno sguardo d'intesa. Nei suoi occhi leggevo la voglia di partecipare anche a quella sfida, dopo tutto quello che già avevamo fatto insieme. «Certo!» mi affrettai allora a rispondere, seguito da un'entusiastica «E vai!» dall'altro capo del telefono. Il giorno seguente ci recammo allora in agenzia per informarci sui dettagli tecnici del viaggio. Le segretarie ci rassicurarono sul fatto che ci avrebbero fornito loro l'attrezzatura necessaria per ringraziarci della nostra disponibilità a dare assistenza al gruppo in partenza. Ci preannunciarono che ci sarebbe stato qualche ipovedente, uno affiancato da un cane guida, ma altri bisognosi di aiuto, altri con problemi di aiuto e di udito e una persona con ritardo mentale. Io e Arianna non ci lasciammo intimorire dalle difficoltà, anzi, eravamo contenti della eterogeneità del gruppo e curiosi di conoscere queste persone. Ci dissero inoltre che ci avrebbero accompagnate due guide, Federica e Giacomo, e che avremmo alloggiato in ostelli e campeggi lungo il cammino.